Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, oggi Marco Pompi in regia, Luciano Panici alla console. Il 9 gennaio scorso l'Arabia Saudita ha riaperto i propri confini con il Qatar, i primi viaggiatori che hanno varcato il confine in automobile sono stati accolti con mazzolini di fiori dalle guardie di frontiera. È un primo segnale di disgelo della fine del boicottaggio nei confronti del Qatar, imposto nel giugno del 2017 da quattro paesi arabi: l'Arabia Saudita, il Bahrain, gli Emirati Arabi Uniti e l'Egitto. Questi paesi accusavano il Qatar di varie cose, fra queste l'appoggio ai gruppi radicali islamisti, un'eccessiva vicinanza all'Iran, una cattiva e tendenziosa informazione attraverso il canale televisivo Al Jazeera, che ha il suo quartier generale proprio a Doha, in Qatar. Dopo tre anni di embargo si aprono quindi prospettive e nuovi possibili equilibri nella regione del Golfo. Ricordo che proprio ieri era il 30° anniversario dall'inizio di Desert Storm, la guerra nel Golfo che nel gennaio del 91 vide una coalizione internazionale all'attacco dell'Iraq di Saddam Hussein. Intanto in Arabia Saudita ci sono progetti faraonici del principe ereditario Mohammed bin Salman, che ha lanciato il nuovo progetto di una città ecologica carbon free da popolare con 1 milione di persone. E poi parleremo anche del disgelo nel Golfo, favorito in qualche modo anche dallo sport, perché nel dicembre scorso, poco meno di un mese fa, si è svolto a Doha un torneo di calcio al quale hanno partecipato anche le squadre di altri paesi nel Golfo, e proprio nello sport assistiamo a una vera e propria febbre di conquista da parte dei paesi della regione. E ricordo che i mondiali di calcio del 2022 sono programmati proprio in Qatar. Questi sono i temi della puntata di oggi. Ecco il numero per mandare i vostri messaggi, le vostre domande, i vostri commenti: il 335-5634-296.
صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم وقد عبر سموه عن بالغ شكره وامتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على ما يولنه.
Sentite ancora in sottofondo la voce di Hamad Nasser Al Muhammad Al Sabah, il ministro degli esteri del Kuwait, il paese mediatore del disgelo, che nella conferenza stampa di Kuwait City annunciava il 4 gennaio scorso l'accordo con l'Arabia Saudita per porre fine all'embargo del Qatar e riaprire le frontiere. Ecco, io voglio porre una domanda a Cinzia Bianco, ricercatrice esperta di Golfo e Penisola Arabica per l'European Council on Foreign Relations. Buongiorno Cinzia Bianco, benvenuta a Radio 3 Mondo.
Buongiorno a voi, grazie.
Ecco, una domanda che volevo farle è una considerazione generale: cosa rappresenta la fine di questo embargo? Chi ci ha guadagnato qualcosa, chi ci ha perso e che prospettive si aprono adesso nella regione del Golfo?
Dunque, è importante categorizzare questo embargo, la fine di questo embargo, per quello che è, cioè un disgelo bilaterale promosso soprattutto dall'Arabia Saudita e accolto molto positivamente dal Qatar. E lo dico questo perché chiaramente adesso si potrebbero aprire molti scenari e implicazioni geopolitiche se si considera questo disgelo come una cosa invece più regionale, ma in realtà quello che sembra è un accordo bilaterale che è soprattutto spinto dalla necessità di Riyadh di riappacificare, ricongiungere alcuni dei fronti regionali dove si era presentata come un aggressore, come una potenza ostile, soprattutto agli occhi della nuova amministrazione americana, quella di Joe Biden, e di conseguenza il ricucire sia con il Qatar che in un certo misura anche con la Turchia serve a questo scopo.
Ecco, a questo punto, che nel futuro quindi sarà cruciale il rapporto con Biden, con la nuova amministrazione. Ecco, no, penso che non è caduto il collegamento con Cinzia Bianco. Io saluto però Francesca Cafferri, giornalista di Repubblica che segue molto da vicino le vicende del Golfo. Pronto Francesca?
Sì, buongiorno a tutti voi.
Ecco, buongiorno Francesca Cafferri, benvenuta a Radio Tremondo. Ecco, anche con te volevo fare un po' una valutazione di questi 3 anni di embargo saudita, emiratino, del Bahrein e dell'Egitto nei confronti del Qatar. Io ho sommariamente ricordato le accuse che venivano mosse al Qatar. Ecco, vogliamo vederle più da vicino. Ecco, io ricordo ad esempio anche l'anno scorso mi trovavo negli Emirati Arabi, ad esempio dagli Emirati Arabi era impossibile andare sui siti qatarini, quindi c'era proprio un boicottaggio totale.
Sì, le accuse sono diciamo di due ordine. La prima è politica, il sostegno a tutto l'universo che si muove intorno ai fratelli musulmani, quindi diciamo all'Islam politico che gli emiratini, così come i sauditi, non vedono assolutamente di buon occhio. E poi c'è il discorso dell'informazione, che è quello che facevi tu, dove chiaramente il punto di riferimento fondamentale è Al Jazeera. 3 anni fa, quando posero l'embargo, i paesi che si riunivano intorno all'Arabia Saudita presentarono 13 punti al Qatar per mettere fine a questo embargo. Uno dei 13 punti era la chiusura di Al Jazeera, che negli anni è diventata la voce delle primavere arabe, è diventata la voce anche dei fratelli musulmani in Egitto nella fase in cui sono stati al governo, così come delle fazioni più vicine all'Islam politico in Libia, tutte realtà che ai paesi del Golfo non sono mai piaciute e che hanno voluto in ogni maniera spegnere. L'importanza di Al Jazeera è poi diventata ancora più forte nella fase di grossa crisi diplomatica che ha avuto l'Arabia Saudita dopo la fine del delitto Khashoggi, e quindi la guerra era anche una guerra mediatica a cui il Qatar è riuscito a sopravvivere soprattutto grazie alla sua enorme ricchezza.
Quindi in qualche modo si può dire che il Qatar ne esce un po' vincitore da questo braccio di ferro durato 3 anni.
Il Qatar ne esce sicuramente vincitore, c'è un fortissimo nazionalismo oggi a Doha, riunito intorno alla figura del giovane emiro che aveva preso il posto del padre un paio di anni prima e non si sapeva se fosse all'altezza. Ecco, lui da questa crisi esce sicuramente vincitore con il supporto della sua gente, ma soprattutto avendo dimostrato al mondo che il Qatar è riuscito a stare in piedi anche con i confini terrestri chiusi e con lo spazio aereo chiuso. Lo ha fatto appoggiandosi all'Iran e alla Turchia e anche potendo sempre contare, anche nella fase di maggior crisi, sul sostegno degli Stati Uniti, perché in Qatar c'è la più importante base americana nella regione e quindi gli Stati Uniti non hanno mai voluto né potuto tagliare il filo che li lega a Doha.
Ecco, infatti volevo approfondire con te il ruolo di mediazione che hanno avuto gli Stati Uniti tramite il genero di Trump, Kushner, e anche poi il Kuwait. Insomma, diciamo, sta finendo malissimo tra le macerie la presidenza di Trump, però effettivamente qualche risultato nella regione del Golfo è stato ottenuto, sia con questa mediazione, sia poi con gli accordi di Abramo, che hanno in qualche modo normalizzato i rapporti tra diversi paesi arabi e Israele.
Sì, diciamo che il trionfo di Kushner sarebbe stato portare l'Arabia Saudita all'interno degli accordi di Abramo, ma questo in questa fase è impossibile perché è prematuro. È prematuro per l'opinione pubblica saudita, è prematuro perché il re Salman è assolutamente contrario a questa svolta. Molto meno contrario sarebbe suo figlio Mohammed bin Salman, che però resta in questo momento il principe ereditario. Quindi questa decisione viene presa dal padre. Non riuscendo a portare, diciamo, Riyadh negli accordi di Abramo, il secondo punto era la riconciliazione nel Golfo. Una riconciliazione che alla fine serviva a tutti, agli Stati Uniti per dimostrare di aver ottenuto un nuovo risultato importante, all'Arabia Saudita per presentarsi con un aspetto migliore alla nuova amministrazione americana, a Doha perché comunque questi 3 anni sono stati duri e perché, ricordiamolo, nel 2022 ci saranno i campionati mondiali di calcio.
Esatto, questo è un tema che affronteremo nella seconda parte del nostro programma. Ecco, i rapporti con l'Iran che diventano cruciali ovviamente in questa regione, anche gli accordi di Abramo, questo riavvicinamento con Israele ovviamente è stato visto e considerato in chiave anti-iraniana. Come si spostano adesso gli equilibri nella regione anche con questo disgelo tra il Qatar, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il Bahrain e l'Egitto?
Questo è tutto da vedere, moltissimo dipenderà da quello che farà Biden. Diciamo che il rapporto si sposta verso una riapertura di qualche forma di dialogo. Quando, come, quale forma, lo vedremo nei prossimi mesi. Ma è chiaro che Doha non taglierà i suoi canali con l'Iran, e anzi potrà rappresentare nella nuova fase che si apre mercoledì un possibile mediatore, un possibile canale di comunicazione. L'Iran comunque si trova, nonostante gli accordi di Abramo, appunto meno isolato oggi, proprio perché il suo nemico numero uno era Trump ed esce di scena fra 48 ore. Quindi cambieranno sicuramente gli equilibri nel Golfo. Io penso che ci vorrà un po' di tempo prima di vedere i risultati di questo disgelo, però un disgelo serve in questa fase ad entrambe le parti. Serve anche ai sauditi, che non sarebbero in grado di affrontare sicuramente un'offensiva militare, e gli emiratini hanno già ricominciato in qualche maniera a parlare con l'Iran, si sono già allontanati dai sauditi, che hanno ancora una crisi enorme aperta, non dimentichiamocelo mai, quella dello Yemen, e quindi esatto. Diciamo che calmare un po' le acque in questa fase può essere utile a tutti.
Ecco, tra l'altro intanto in Arabia Saudita abbiamo parlato anche della necessità del principe ereditario Mohammed bin Salman in qualche modo di migliorare la sua reputazione nei confronti di Washington dopo la vicenda Khashoggi, e diciamo che questa, anche la vicenda della pandemia, il blocco dei viaggi, del turismo, ha anche rappresentato un duro colpo per l'Arabia Saudita, che proprio all'inizio dell'anno scorso si stava aprendo al turismo, no? Con la concessione di visti, con la creazione, con la possibilità di visitare siti archeologici come la città di Alula, e poi c'è questo nuovo progetto faraonico di Mohammed bin Salman di questa città carbon free, larga 170 chilometri nel sud dell'Arabia Saudita, The Line. Ecco, vogliamo parlare un po' anche di queste ambizioni dell'Arabia Saudita, che in qualche modo sono state un po' frenate da queste ultime vicende, Francesca Cafferri.
Sono state frenate nella realizzazione, ma non nella progettazione. The Line è l'ultimo frutto dei progetti faraonici di Mohammed bin Salman, sarà finanziato dal PIF, il Fondo di Investimento Saudita, che è quello che sta dietro a tutto questo grande push per l'innovazione. È un progetto interessantissimo, è un progetto che però rischia di rimanere sulla carta, così come finora è abbastanza sulla carta il progetto madre di The Line, che si chiama NEOM ed è la città del futuro annunciata da Mohammed bin Salman 3 anni fa a Riyadh. Io ero lì quando la annunciò, ma la realtà è che questa città, governata dai robot ipertecnologica, oggi non è ancora realtà, è ancora in una fase di iniziale, un nucleo assolutamente iniziale, quindi il timore è che The Line possa fare, diciamo, la stessa fine. Questi progetti però servono all'Arabia Saudita, perché la crisi del Covid ha dimostrato ancora una volta che il paese non può continuare a dipendere totalmente dal petrolio, perché il blocco dei voli, il blocco di tutte le attività industriali in tutto il mondo ha portato chiaramente a un calo pazzesco del commercio del petrolio e quindi delle entrate dei sauditi. Per cui la crisi ha portato meno soldi, ma nello stesso tempo ha sottolineato la necessità di diversificare l'economia di questo paese.
E intanto però nel Golfo c'è un grande evento che incombe, ed è anche l'Expo di Dubai, no? Che doveva inaugurarsi nel 2020, è stato rinviato l'anno scorso. Sentivo proprio ieri un amico italiano che vive a Dubai, dice: qui c'è grande fermento, non vedono l'ora di poter celebrare questo evento. Ecco, se sì, effettivamente verrà celebrato, che cosa può rappresentare per gli Emirati e per la regione l'Expo di Dubai?
Gli Emirati vogliono presentarsi al mondo come il volto buono dell'Islam, quello moderno, più innovativo, e l'Expo serve a questo, quindi è una cosa molto importante per loro, è un risultato fondamentale che si appaia alla visita del Papa, che c'è stata un paio di anni fa, per presentare gli Emirati come, diciamo, la porta verso questo mondo, quello del Golfo, ma anche verso questa civiltà che è quella dell'Islam. L'Expo serve a dire al mondo che Dubai è tornata, e che Dubai è tornata in chiave ultramoderna, che è open for business, e quindi c'è grandissima attesa, e la spinta al vaccino, che è molto forte negli Emirati, serve anche a questo.
Ecco, un'ultima domanda, Francesca Cafferi. Evocavo all'inizio che ieri era il 30° anniversario di Desert Storm, l'attacco della coalizione internazionale contro Saddam Hussein, che nell'agosto del 90 invase il Kuwait. Ecco, delle vicende di oggi nella regione del Golfo, quante diciamo, sono frutto di quella guerra del Golfo di 30 anni fa?
Più che di quella, della guerra del Golfo che ne è seguita, sicuramente il Golfo, sì, che conosciamo oggi è il frutto dell'attacco voluto da George W. Bush dopo le Torri Gemelle, ecco. Perché mentre quella guerra del Golfo alla fine lasciò gli equilibri di fatto quasi immutati, l'attacco che ne seguì ha cambiato tutto e ha aperto un'espressione retorica, ma un vaso di Pandora che non siamo più riusciti a chiudere. Il Golfo è cambiato tantissimo, pensiamo soltanto all'Arabia Saudita quasi addormentata che accolse i terroristi 30 anni fa e a quella ipermoderna che li accoglie oggi.
Bene, grazie Francesca Cafferi per essere stata oggi con noi a Radio Tremondo.
Grazie a voi.
ליגת הבורסה לניירות ערך.
שלום לכם וברוכים הבאים לאצטדיון טדי בירושלים. ביתר ירושלים והפועל באר שבע פותחים את עונת 2019-2020 בליגת הבורסה לניירות ערך, ואנחנו ממש מאושרים להיות איתכם כאן. זמן המערכים הגיע, תחילה האורחת ביתר ירושלים, אומרים
המערכת עם איתמר ניצן בשער, קריאף כי חסר בלם, אנחנו רואים על הספסל שני בלמים, שחק ליד קונטה.
Ecco, prima, nella prima clip abbiamo sentito la lingua araba, adesso sentiamo la lingua ebraica. Questo era l'inizio della telecronaca di una partita di calcio del campionato israeliano, la Premier League del 2019-2020, tra Beitar Jerusalem contro Apoel Be'er Sheva. E Beitar Jerusalem è una squadra israeliana la cui proprietà è passata per il 50% ad un membro della famiglia regnante di Abu Dhabi, quindi ad un imprenditore degli Emirati Arabi Uniti che si chiama Hamad Ben Khalifa Al Nahyan. In questa seconda parte della puntata odierna di Radio Tremondo vogliamo proprio ragionare di questi investimenti cospicui che i paesi del Golfo stanno facendo nel mondo dello sport, e di questo parliamo con Nicola Sbetti, che è storico dello sport, insegna storia dell'educazione fisica e dello sport all'Università di Bologna. Ricordo il suo libro pubblicato nel 2020, Giochi diplomatici, sport e politica estera nell'Italia del secondo dopoguerra. Buongiorno Nicola Sbetti.
Buongiorno.
Allora, Sbetti, parliamo un po' di questa vicenda, no? Che abbiamo già evocato in una puntata di Radio Tremondo tempo fa dedicata a Israele, su questi investimenti del mondo dei paesi del Golfo anche in Israele, questo accordo in particolare, questo investimento nella proprietà del Beitar Jerusalem, che è anche un po' frutto degli accordi di Abramo che hanno portato ad una normalizzazione dei rapporti diplomatici tra gli Emirati Arabi e Israele.
Ma sì, esattamente, credo che questo acquisto che hai evocato sia particolarmente significativo, anche perché storicamente il Beitar Gerusalemme è stato sempre, come dire, la squadra simbolo degli ebrei più radicali, dell'ebraismo più radicale, quello che, come dire, che non disposto a fare i compromessi con la parte araba. Quindi, come dire, è veramente forse un simbolo anche della potenza economica che possono mettere in piedi i paesi del Golfo. Detto questo, come dire, non è un fenomeno così nuovo. Cioè, nel senso, è fin dagli anni 70, se vogliamo, che con i petrodollari i paesi del Golfo hanno iniziato a guardare con un certo interesse allo sport. Chiaramente, se in quegli anni, penso appunto la data simbolo, potremmo vederla quando l'allenatore dell'Inghilterra, Don Revie, venne acquistato dagli Emirati Arabi per un contratto che era completamente fuori scala rispetto al passato. Ecco. Però la svolta è stata poi fatta dal Qatar in tempi molto più recenti, diciamo negli ultimi vent'anni, quando ha aperto in parallelo, poi è nata una sorta di concorrenza anche con gli Emirati Arabi, mentre il Bahrain ha seguito un po' più a ruota e con qualche difficoltà maggiore, però diciamo una strategia sportiva a ad ampio raggio, non più solo vincere, quindi ingaggiare i migliori allenatori e magari naturalizzare qualche giocatore, ma proprio quello di ospitare tutta una serie di eventi internazionali, e in particolare la ciliegina sulla torta per il Qatar sarà proprio il 2022 col Mondiale di Calcio, sponsorizzare squadre in tutto il mondo, promuovere anche un po' una sorta di turismo sportivo, ma soprattutto anche questa decisione di comprare squadre estere, perché può essere uno strumento di influenza molto efficace.
Ecco, naturalmente ci vogliono grandi risorse a disposizione da parte del Qatar, ci sono le risorse petrolifere, poi ci sono questi ricchi fondi sovrani di investimento. Ecco, ricordiamo il Qatar ad esempio ha la proprietà della squadra del Paris Saint-Germain, una delle squadre del campionato francese, mentre invece il Bahrain di recente ha fatto degli investimenti sia nel calcio francese, siamo a un livello più basso perché ha investito nella squadra di Parigi, nel Paris Football Club, che è della squadra della Serie B, e poi ha fatto un investimento, se non sbaglio, in Spagna, no? Col Cordoba nella terza divisione. Ecco, il Paris Saint-Germain è una delle grandi squadre del calcio mondiale, tanto che si parla addirittura di un possibile, si ipotizza un passaggio di della più grande star del calcio del momento, Lionel Messi, l'attaccante del Barcellona, forse al Paris Saint-Germain, e naturalmente solo gli arabi si possono permettere un acquisto di questo genere. Ecco, vogliamo un po' ragionare anche su questo.
Ma sì, io penso che, come dire, dobbiamo anche citare ovviamente il Manchester City o comunque tutto il City Group, che invece è proprietà del fondo sovrano degli Emirati Arabi, ma hai citato Messi, ma forse dovremmo tornare un attimo indietro a Neymar. Cioè, nella prima parte della trasmissione si è parlato appunto dell'inizio del boicottaggio nei confronti del Qatar, che adesso è stato tolto. Ecco, poche settimane dopo l'inizio del boicottaggio, il Qatar, per dimostrare la propria forza, per anche, come dire, giocarsi bene magari le alleanze anche con la Francia, insomma, così acquista Neymar dal Barcellona, in quel momento una delle stelle del calcio mondiale, e lo acquista pagando tutta la clausola di rescissione, perché lo voleva subito in quel momento, perché doveva dare un segnale. Ecco, questa è la dimostrazione più chiara di come calcio e politica internazionale si incrociano. Non dimentichiamoci appunto che questa strategia di soft power attraverso lo sport, insomma, tende a funzionare. Perché? Perché i giornalisti sportivi, salvo poche eccezioni, comunque tendono a concentrarsi su quanto avviene nel campo sportivo, e quindi il passaggio, non so, di calciomercato di un grande giocatore in un grande club, che effettivamente ha fatto cambiare, la prospettiva del Paris Saint-Germain, che da quel momento è diventata, una squadra che poteva vincere la Champions League. Però ecco, spesso si dimentica e non si guarda quella che è il quadro più grande, e quel passaggio, quel trasferimento fu chiaramente una decisione politica. Dopodiché, oltre all'aspetto politico che c'entra ed è fondamentale quando parliamo dei paesi della penisola araba, secondo me c'è anche un aspetto più banale: sono ricchi, possono gestire questi fondi sovrani, e emerge anche una sorta di rivalità, in alcuni casi rivalità vera, in alcuni casi rivalità anche con amicizia, perché spesso sono imparentati fra di loro, ma di emergere in determinati sport, e quindi c'è anche una rivalità sportiva che trascende quella politica.
Ecco, ricordiamo che l'Arabia Saudita ha ospitato anche la Supercoppa italiana, no? Le finali di Supercoppa, che sono anche degli eventi che hanno creato così delle polemiche a proposito appunto del rispetto dei diritti umani in questi paesi, no? Tanto che si usa l'espressione sport washing, cioè usare gli eventi sportivi in qualche modo per ripulire eventuali mancanze su altri fronti, no?
Certo, allora l'Arabia Saudita, rispetto appunto a Qatar, Emirati Arabi e Bahrain, è sicuramente arrivata dopo. Avete parlato delle Vision 2030, molto legata alla figura di Mohammed bin Salman. Però appunto è arrivata dopo, ma con una potenza di fuoco molto forte. Quindi, sì, noi l'abbiamo percepito molto con la Supercoppa italiana, ha ospitato anche, lì è stato molto significativo il wrestling americano, in cui appunto le grandi star del wrestling hanno elogiato pubblicamente questa nuova visione. Sembrava che dovessero comprare alcune squadre di Premier League, in particolare il Newcastle. E poi lì però, come dire, il caso Khashoggi ha veramente interrotto un po' questa luna di miele che si stava creando fra il mondo sportivo e l'Arabia Saudita. C'è da dire appunto che in molte occasioni le istituzioni sportive internazionali tendono a, come dire, a favorire questa liaison, perché, come dire, i soldi che questi paesi possono mettere sul piatto fanno gola a molti, e quindi tendono a perpetuare una sorta di favoletta basata forse sul mito di Seul, delle Olimpiadi di Seul 1988, quando, come dire, il timing delle Olimpiadi coincise anche con il timing della democratizzazione del paese, che lo sport possa essere una forza positiva per il cambiamento. Ed è chiaro che in certi casi lo può essere, però, come dire, in certi casi può essere anche una sorta di strumento di conservatorismo, dipende chiaramente come viene utilizzato. E quindi il caso dell'Arabia Saudita sulla Supercoppa e sulla questione femminile, come dire, da un lato è chiaro che la Supercoppa italiana in Arabia Saudita ha contribuito a far andare per la prima volta delle donne allo stadio, delle donne ovviamente però sempre accompagnate da un uomo, scusate, e quindi, come dire, però ha contribuito anche a legittimare agli occhi dell'opinione pubblica un regime che, come dire, per quello che riguarda il rispetto dei diritti umani è abbastanza discutibile. Qui viene un po' la questione dello sport washing, che è una di quelle parole nuove cool utilizzate molto in questo momento nel mondo anglosassone, che però sotto sotto contiene un pregiudizio morale, perché, diciamo, lo sport washing, se vogliamo, non è una novità. È chiaro, lo fanno i paesi arabi, è evidente, l'hanno fatto però molti altri paesi prima. Il caso, se vogliamo, peculiare per eccellenza è quello delle Olimpiadi di Berlino 36, quando Hitler si associò ai valori positivi delle Olimpiadi per rassicurare l'opinione pubblica mondiale e dire che in quel momento, visto che la Germania nazista non era pronta per fare una politica aggressiva, ecco, in quel momento la Germania voleva aprirsi al mondo ed essere pacifica.
Ecco, tra gli eventi sportivi non dimentichiamo anche in Arabia Saudita l'ex Parigi Dakar, che adesso si chiama il Dakar Rally, che si è concluso proprio nei giorni scorsi, proprio che si è svolto interamente sul territorio dell'Arabia Saudita. Ecco, Nicola Sbetti, prima di salutarci, un'ultima domanda. Abbiamo evocato questi mondiali di calcio del 2022 in Qatar, che hanno provocato anche scandali all'interno della FIFA, si è parlato del pagamento di mazzette, no, per poter avere questo evento. Che cosa ci si potrà aspettare da questi mondiali di calcio del Qatar, che ricordo si svolgeranno anche in una data un po' inusuale per i mondiali di calcio, la data prevista dal 21 novembre e il 18 dicembre del 2022? Ecco, in un minuto, Sbetti.
È difficilissimo, perché appunto siamo nel pieno comunque di una pandemia, però paradossalmente, se pensiamo al 2018, quando Infantino aveva proposto di allargare i mondiali anche agli Emirati Arabi, visto che si era una situazione molto più tesa, avete parlato anche prima di vittoria del Qatar, potrebbe essere il trionfo del Qatar da quel punto di vista, perché sarebbe il primo grande evento post pandemia, ipotizziamo, che si svolge appunto nel mondo. Visto che abbiamo accennato alla pandemia, un secondo solo, volevo solo ribadire che non sono solo i rapporti con l'Occidente che portano avanti i paesi arabi. Qui pochi mesi fa, appunto, negli Emirati Arabi si è disputata l'Indian Premier League, quindi il campionato di cricket più importante al mondo, quello indiano, e tutti i giocatori sono andati nei paesi arabi dove c'erano appunto le infrastrutture negli Emirati, perché in India la situazione pandemica non lo permetteva.
Ecco, naturalmente, certo, anche fatto bene Nicola Sbetti a ricordarci questo aspetto. E poi naturalmente, quando si parla dei rapporti tra sport e pandemia, ricordiamo che la pandemia ha bloccato le Olimpiadi di Tokyo, che si dovevano svolgere nel 2020. Adesso le Olimpiadi sono state spostate a quest'anno, però insomma ci sono ancora molte incognite, perché la pandemia incombe, c'è stata anche una ripresa dei contagi in Giappone, quindi staremo a vedere. Grazie a Nicola Sbetti per essere stato con noi a Radio Tremondo.
Grazie. Buona giornata.
E si conclude così, grazie Nicola, che si conclude qui la puntata odierna di Radio Tremondo, che ritorna domani mattina alle 6.50 con la rassegna stampa internazionale. Adesso arriva il momento di Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.